Se veniamo a leggere il testo di Esdra 7, il decreto di Artaserse, scopriamo che questo decreto parla di una sola cosa, in realtà, del Tempio di Gerusalemme. E si legge: con questo argento ti prenderai cura di acquistare tori, arieti e agnelli, con le loro oblazioni e le loro libagioni, e li offrirai sull'altare del Tempio del vostro Dio che è a Gerusalemme. E poi i vasi che ti sono stati dati per il culto del Tempio del tuo Dio, rendili al Dio di Gerusalemme. Il resto di quanto ti occorre per il Tempio del tuo Dio e che spetta a te procurare, lo procurerai a spese del tesoro del Re. E poi ancora, quanto prescritto dal Dio del Cielo sia fatto con diligenza per il Tempio del Dio del Cielo, eccetera. Il che significa una cosa semplice, che questo decreto di Artaserse probabilmente è semplicemente un decreto persiano che consente agli israeliti di celebrare il culto del Tempio di Gerusalemme con libertà. Questo è consono alla legge persiana. Anche Ciro faceva così. I persiani concedevano che i culti locali proseguissero indisturbati. Anzi, ne diventavano i patroni, in modo tale che la popolazione ragionava così: il nostro Dio, il nostro re, il re persiano, è così buono nei nostri confronti che non solo ci consente di adorare il nostro Dio, ma addirittura paga per lui, il che è un modo per ingraziarsi la popolazione sottomessa. Invece di imporre la tua divinità, dici: mantenete la vostra a patto che stiate buoni, pregate per il re. Beh, nessun problema, perché poi nel Tempio si pregava per il re persiano. Quindi il decreto di Artaserse non riguarda il Pentateuco, ma probabilmente riguarda esclusivamente il culto del Tempio di Gerusalemme. Cosa è accaduto nel libro di Esdra? L'autore del libro di Esdra ha amplificato questo decreto, ampliandolo, scusate, non l'ho aspettato. L'autore del libro di Esdra ha semplicemente ampliato il decreto riferendolo a tutto il Pentateuco. Ma allora, quando è stato scritto il Pentateuco? Sicuramente non è il decreto di Artaserse che dà il via a questo documento. Il decreto di Artaserse è soltanto un decreto che fa vedere come la situazione persiana è favorevole al Tempio di Gerusalemme. Quindi la situazione in Israele verso la fine del V secolo, l'inizio del IV, è una situazione tranquilla. Il Tempio è il cuore della vita di Gerusalemme, non solo il cuore religioso, ma anche il cuore civile. Questi privilegi, anche fiscali, che il re dà al Tempio, questi sono autentici, questi privilegi anche fiscali fanno del Tempio qualcosa di più di un Tempio. Il Tempio era anche una banca, il Tempio era un centro commerciale, il Tempio era un centro culturale, era un po' tutto. È il cuore di Gerusalemme in tutti i sensi. E quindi il Tempio non significa solo i sacerdoti, Il Tempio, attenzione, significa anche tutta la classe nobiliare, e oggi diremmo l'alta borghesia di Gerusalemme, gli anziani, i capi del popolo. Quindi il Tempio è veramente il cuore della vita di Gerusalemme. E il fatto che i persiani vedano il Tempio in maniera favorevole consente di avere una situazione politicamente, economicamente, culturalmente tranquilla e stabile, che permette all'Israele tra il V e il IV secolo di fare qualcosa di più, ovvero di provare a scrivere un testo, che poi appunto è il Pentateuco, che serve a che cosa? Il problema delle riforme di Neemia e di Esdra è prima di tutto uno, se leggiamo con attenzione il libro di Neemia e quello di Esdra, anche se la Bibbia mette prima Esdra e poi Neemia, ma in realtà cronologicamente è il contrario, Neemia viene 50 anni prima di Esdra. E se leggiamo con attenzione questi libri, ci accorgiamo che il problema di fondo è: chi è il vero israelita? In altri termini, siamo noi tornati dall'esilio, ormai da un secolo, perché si parla di un secolo dopo l'esilio, oppure sono quelli che stanno qua, cioè gli abitanti della terra, gli israeliti che non sono andati in esilio, che poi sono numericamente la maggior parte. Chi è il vero Israele? Quali sono le condizioni per essere israelita, quali sono i fondamenti del nostro essere Israele. E i rimpatriati dall'esilio portano con sé una serie di valori. La classe sacerdotale ti dice il tempio, il culto, quel tempio che non c'è più qua perché i babilonesi lo hanno distrutto e voi non l'avete ricostruito. Il libro di Esdra e quello di Neemia sono tutta una polemica contro coloro che si oppongono al restauro del tempio, cioè gli ebrei del luogo, supportati dalla nobiltà locale, dai Tobiadi, tra l'altro, che sono i grandi proprietari terrieri della Cisgiordania, Iraq, la Mir, la zona di Amman, per intendersi. Quindi, abbiamo trovato anche le loro ville, nominati in questi libri. L'altro valore è la legge, la Torah deuteronomistica, che gli esiliati si portano con sé dai tempi di Giosia, e che si sono verosimilmente portati anche in esilio, la Torah mosaica. Questa ricerca dell'identità spiega anche come mai nel Pentateuco le genealogie sono così frequenti, perché il problema di fondo è chi è il vero israelita. In altre parole, se sei nei nostri file va bene, se sei fuori non va bene. E tanto non va bene che Neemia e Esdra cacciano materialmente dalla città chi non è nella lista. Lo cacciano, prendono, lo accompagnano alla porta, fuori tu non sei nella nostra lista. Il Pentateuco nasce anche per questo. C'è un motivo in fondo ideologico, anche politico, domandarci chi fa parte di questa comunità rinata intorno al Tempio. E c'è però di più. Questa comunità ha comunque due anime. Ha un'anima sacerdotale, appunto, il culto, la tenda, il tempio, appunto, e tutte le leggi ad esso relative, ed ha un'anima, oggi diremmo laica, ma non è la parola giusta, un'anima non sacerdotale, la legge, il patto. Tutto ciò che risale alla tradizione deuteronomica da Ezechia a Giosia. E sono anche socialmente i due grandi gruppi che governano la città, i sacerdoti e la classe nobiliare non sacerdotale, cioè quelli che non sono della tribù di Levi. Questa è l'idea che elaborò negli anni 70 un esegeta della Lettonia, assolutamente sconosciuto, della Lettonia ex allora Unione Sovietica, che si chiamava Weinberg, che, udite, scrive in tedesco a Budapest nel 1976. Non mi chiedete come ha fatto a scrivere in tedesco a Budapest un esegeta lettone durante gli anni della cortina di ferro, perché la storia non la so esattamente, ma il padre Ska anche lui non è riuscito a elaborare molto bene tutto questo. È evidente che il libro di Weinberg si è diffuso in Europa solo nel 90, perché fino a che c'è stato il muro ovviamente manco sapevi che tutto questo esisteva, no? Dal 90 in poi si è cominciato a leggere queste teorie. Lui in tedesco parla nel titolo del libro della Bürger Tempel Gemeinde, Gemeinde è la comunità in tedesco, Bürger sono i cittadini, Tempel il tempio, cioè la comunità dei cittadini legati al tempio, ovvero questa doppia anima, laica, detto coi termini di oggi, e sacerdotale. Ora, cosa avviene nel Pentateuco? Si deve decidere qual è il valore prevalente che fonda la nostra comunità. E invece di sceglierne uno a scapito dell'altro, si ingloba l'uno nell'altro. Questa è la genialità del Pentateuco. Il che significa che queste due comunità andavano sufficientemente d'accordo per riuscire a fondere le loro teologie, quella del patto e quella della promessa. Nel cuore del Pentateuco c'è Esodo 19:24, la legge, e subito dopo il culto, l'alleanza e il tempio, e poi di nuovo la legge con tutto il Deuteronomio. Ed entrambe le comunità si trovano d'accordo nel dire che noi tornati dal deserto dell'esilio, siamo i veri israeliti, ecco il deserto, l'Egitto, Moab, che esclude quelli che erano lì. Quindi chi è il vero Israele? Siamo noi, il resto di Israele, come direbbero i profeti, siamo noi, non voi, e i nostri valori sono la legge e il culto, le promesse e l'alleanza. E il Pentateuco nasce come fusione di questi due opposti elementi, una fusione a mio parere assolutamente geniale, in cui nessun elemento prevale sull'altro, il testo è bilanciato. Quando sembra che si parli solo di legge, tutto a un tratto ti arriva il culto. Dopo il culto, che è nel cuore del Pentateuco, un libro intero, il Levitico, si ritorna alla legge, con tutto il Deuteronomio, dove il culto praticamente non c'è. È un modo per far comprendere quali sono davvero questi valori che fondano l'Israele del V e IV secolo. E in questo modo il Pentateuco diventa legge fondante, proprio perché porta in sé gli elementi della maggioranza del popolo dell'epoca, ovvero quelli che poi comandavano alla fine, intendiamoci. Qui, con buona pace di tanti biblisti un po' ingenui, non è il popolo che scrive la Bibbia, comunque, sono le classi che lo governano, il popolo non avrebbe avuto alcuna possibilità di farlo, però le classi che lo governano riescono a non escludere le posizioni opposte, ma a integrarle. Se volete, con molta approssimazione, è un po' quello che avvenne in Italia nel 48, quando nacque la Costituzione, con buona pace di Berlusconi. La Costituzione nacque come sintesi di anime diverse, in cui l'anima comunista, perché allora c'erano i comunisti, quelli storici, è inserita nella Costituzione senza distruggere la radice cristiana. La Costituzione italiana è bilanciata perfettamente, no? È un esempio di questa sintesi tra opposti valori. Il Pentateuco fa esattamente quello. Ecco perché nella interpretazione del Pentateuco bisogna sempre anche noi stare attenti a questa dialettica, no? Che crea poi dei compromessi, se vogliamo, anche delle rilaborazioni e degli aggiustamenti di testi l'uno a favore dell'altro. Per esempio in Esodo 24, quel testo che ho letto ieri sull'alleanza, no? Tutto ciò che il Signore ci ha detto lo faremo e l'ascolteremo. Abbiamo detto, è un testo che nella sua radice è deuteronomistico, la legge proposta e accolta, ma il testo è inglobato da una serie di versetti, 24.1.2, 24.9.11. Chi ha scritto questo testo ha messo al centro la teologia del patto, la legge, l'accoglienza della legge, il libro della legge e tutto ciò che comporta un sano testo deuteronomista, ma nel mezzo, cioè agli estremi, ha messo due testi sacerdotali, proprio come cornice, che dicono questo. La spia di questa cornice è che dal versetto 3 al versetto 8 Aronne non è mai menzionato, nei versetti della cornice c'è invece Aronne, che è sempre il campanello che ti fa suonare tradizione sacerdotale. E si legge 24.1: il Signore disse a Mosè: sali verso il Signore, tu Aronne, Nadab, Abiu e 70 anziani di Israele. Voi vi prosterete da lontano, solo Mosè si avvicinerà al Signore, gli altri non si avvicinino e il popolo non salga con lui. E poi si legge al versetto 9: Mosè salì con Aronne, Nadab, Abiu e i 70 anziani di Israele. Essi videro il Dio di Israele. Sotto i suoi piedi vi era come un pavimento in lastre di zaffiro, limpido come il cielo. Contro i privilegiati degli israeliti non stese la mano. Essi videro Dio e poi mangiarono e bevvero. Allora, chi sono questi personaggi? Aronne, Nadab, Abiu sono i sommi sacerdoti e gli anziani sono gli altri sacerdoti. Che cosa fanno gli altri sacerdoti? Ciò che non è permesso ai comuni israeliti: entrare nel Tempio. Il pavimento in lastre di zaffiro, in cui questi si trovano è il Tempio di Gerusalemme. Ricordate la stessa scena che Isaia, che era un sacerdote, vede nel Tempio di Gerusalemme. Nell'anno della morte del re Ozia, nel Tempio io vidi il Signore. Ricordate Isaia 6, la vocazione di Isaia avviene nel Tempio, verosimilmente nel Santo, nella cella antistante il Santo dei Santi, dove i sacerdoti entravano, come Zaccaria quando vede l'angelo, e lì Isaia incontra il Signore. La stessa cosa che fanno gli anziani di Israele. In altre parole, il testo di Esodo 24 retrodata il Tempio all'epoca di Mosè. E Aronne è l'antenato del sommo sacerdote. Gli anziani, gli antenati dei sacerdoti, non solo vedono il Dio di Israele, ma mangiano e bevono, perché gli unici autorizzati a mangiare in presenza di Dio sono loro. Chi è che può mangiare nel Tempio? Solo i sacerdoti. E non tutto, i pani dell'offerta, le carni offerte in sacrificio, alcune cose le puoi mangiare, altre no. Quindi, questo è un bel testo, perché da una parte c'è la teologia del patto, dall'altra quella della promessa. Questi 70 anziani di Israele con Aronne, Nadab e Abihu vedono Dio, e non perché hanno osservato delle leggi, perché ancora la legge è appena stata data. Vedono Dio per grazia, per puro dono. Vedono Dio per grazia, non perché hanno fatto qualcosa di straordinario. È lo stesso motivo per cui su di loro si posa lo Spirito del Signore nel libro dei Numeri, sugli altri no. Perché su di loro? Perché loro sono sacerdoti, cioè sono scelti per essere i ministri di Dio. E allora questo è un bel esempio di un testo che vuole valorizzare una realtà senza danneggiare l'altra. L'una è al centro, l'altra è la cornice, così sono tutte e due importanti. E ciascuna delle due parti ritrova se stessa, senza neanche accorgersi che ci può essere polemica, perché non c'è polemica, c'è invece integrazione, no? È un po' il lavoro che si fa in campo ecumenico. Se voi leggete la dichiarazione congiunta tra la Chiesa Cattolica e la Chiesa Luterana sulla giustificazione, è un po' il tentativo di prendere il meglio di entrambe le posizioni e di creare qualcosa che vale per entrambi. Abbastanza riuscito, tra l'altro, come tentativo. Un testo in cui tutti si riconoscono, perché è comune, è così il Pentateuco. Ecco perché diventa testo fondante, perché ogni israelita, perlomeno la maggior parte degli israeliti, in esso si riconosceva. Non tutti, evidentemente, abbiamo già detto che c'erano altre correnti. Quando poi nasce la Bibbia nella sua forma finale, il che non avviene prima dell'epoca maccabaica, quindi ancora più tardi, il Pentateuco diventa la chiave anche di tutti gli altri libri, per cui anche i saggi, anche i profeti, anche i salmi vengono tutti riletti in chiave mosaica, ma questo avviene più tardi, quando il Pentateuco diventa l'unico punto di riferimento, ma quando è stato scritto non era ancora l'unico, lo diventerà nei due secoli che seguono. Il fatto stesso che non abbia una fine attesta che il Pentateuco non vuole essere di per sé l'unico punto di riferimento, ma l'inizio di un cammino. L'aver scelto di finire con la morte di Mosè è anche un segno, e a quell'epoca, quando il Pentateuco nasce, Israele era già in patria, non era più in esilio, era già tornato da un secolo. Però comunque si finisce fuori della terra, comunque si finisce con un'altra storia che poi riparte. Comunque sia, benché il Tempio sia stato ricostruito, nel Pentateuco il Tempio è sempre una tenda, quindi un popolo che ancora cammina. Il Pentateuco allora si propone, si autopropone, non come punto fermo, ma come punto di partenza. Il problema del giudaismo è che trasformerà il punto di partenza in un punto fermo. Allora il Pentateuco diventerà l'unico riferimento e non più il primo riferimento. Questo sarà un po' il problema del giudaismo rabbinico, non del giudaismo in sé, ma del giudaismo rabbinico. La polemica di Gesù è intragiudaica da questo punto di vista. Gesù, da un punto di vista culturale e religioso, è un giudeo che polemizza con altri giudei sulla base di una concezione aperta della Bibbia e non ristretta. Se noi volessimo fare un'analisi proprio minimale storico-religiosa, no? Questa è una teoria oggi sempre più chiara. Qui a Bose uno degli amici della comunità, che forse avete sentito nominare, è Gabriele Boccaccini, che ha scritto anche diverse cose su questo, credo sia anche venuto qua qualche volta a fare delle conferenze o corsi, non lo so, questo. Lui è un esempio di questo approccio storico per cui si comincia a comprendere che fino all'epoca di Gesù in realtà non c'è un solo giudaismo, ce ne sono diversi. Dopo il 70 se ne impone uno, quello farisaico, che seleziona il Pentateuco come unico testo di riferimento. Ma nelle sue origini non è questo il Pentateuco. Ecco perché anche i cristiani vi si ritrovano, perché il Pentateuco non è solo la legge, è tante altre cose, no? È la nostra radice, ma nel senso vero del termine, una radice da cui parte poi qualche altra cosa, no? E così avete visto che il perdere tempo nelle analisi storiche non è mai perdere tempo, ma è cercare di capire il più possibile un testo che certamente è complesso e che ancora è sotto la lente di ingrandimento, perché da questa mia spiegazione rimangono fuori enormi problemi non risolti, testi che non si sa dove mettere, una storia della composizione che continua a non essere chiara, il sapere cosa esattamente avvenne dall'epoca persiana fino a quella maccabaica, perché sono due secoli di punti interrogativi da questo punto di vista, cose che ancora non sappiamo e non hanno risposta, però qualcosina almeno credo che abbiamo afferrato. Ci resta ancora un bel po' di tempo, stasera ho finito un po' prima, se su tutta questa pappardella avete ancora un po' di questioni.
Lei già accennava questo, però chiedevo, Torah, legge, però questi libri che contengono non solo leggi ma anche narrazioni, quindi potrebbe sembrare un termine un po' improprio del tema di legge.
Beh, noi lo chiamiamo Torah perché è il termine che entra in uso nel giudaismo a partire dal primo, forse anche secondo secolo avanti Cristo. Questo testimonia il fatto che in quel periodo il Pentateuco diventa Torah. E infatti i libri che si scrivono ora sono del tipo: quando il Pentateuco è diventato la Torah? Che è la domanda che ho fatto ora. Il Pentateuco non nasce come Torah, come legge. Nasce come testo fondante, ma non solo legge. Diventa poi legge, cioè un testo normativo. È la prima lezione che ho fatto, far vedere come nel libro di Malachia, nel Salmo 1, cioè in testi tardivi, ormai il Pentateuco è la legge. È già diventato la legge. Quindi c'è un processo che conduce sempre più a rileggere il Pentateuco nell'ottica della legge. Però questo è posteriore all'epoca persiana.
Ecco, però Torah in sé come parola non vuole dire esattamente.
Torah vuol dire tante cose, vuol dire istruzione, insegnamento. Però questo da un punto di vista etimologico, poi in realtà il senso che la parola aveva era quello di legge. Tant'è vero che quando viene tradotta in greco già nel secondo secolo, nomos. È vero che il nomos greco non è la Torah ebraica, però usando quella parola già subito fai capire di cosa stai parlando.
Ma con lo stesso significato attuale di termine legge?
No, la legge nel senso biblico, quando ho parlato di codici legislativi, è un concetto molto più ampio. Comprende anche la legge di Dio, quindi quella che noi chiameremmo la legge etica. Per noi la legge è la legge dello Stato, quella della Chiesa. Però la legge morale in senso lato riguarda tutti i campi dell'etica.
E il Pentateuco samaritano?
Beh, qui è un'altra storia. Il Pentateuco samaritano è un testo più antico come testo scritto, del Pentateuco masoretico, nel senso che i manoscritti che abbiamo del Pentateuco samaritano sono più antichi di quelli che abbiamo di Qumran. Però è un testo difficile da capire, perché lì c'è da chiedersi quanto sia più originale quello samaritano o quanto sia stato rielaborato in funzione antigiudaica. Problema non risolto.
Come mai la classe sacerdotale è resistita in esilio? Cioè,
ha resistito.
Classe sacerdotale scomparsa, è rimasta la corrente farisaica. E invece in esilio.
Allora, in esilio non esistevano i farisei, tanto per cominciare. I farisei sono un'invenzione post-maccabaica. Non esisteva una corrente analoga a quella dei farisei durante l'esilio. Durante l'esilio le autorità erano quella civile e quella religiosa. Leggi, quando si torna subito dall'esilio, i primi testi post-esilici sono Ageo e Zaccaria, 520-515 a.C. In entrambi i testi, tutti e due profeti, i personaggi, i protagonisti sono due, Giosuè e Zorobabele. Giosuè non quello del libro di Giosuè, Giosuè il governatore, il sacerdote, scusate, e Zorobabele il governatore nominato dai persiani, che però era discendente di Davide, quindi la famiglia davidica. I persiani affidano l'autorità agli ebrei rientrati a due personaggi, un sacerdote, Giosuè, e un governatore civile, che in pratica è un viceré, Zorobabele, il che significa che ancora durante l'esilio queste due erano l'autorità di Israele, il re e il sacerdozio.
Erano rappresentative.
Poi cosa accade? Che Zorobabele scompare, probabilmente viene epurato, un caso di lupara bianca. Scompare probabilmente perché gli israeliti mettono su Zorobabele speranze di restaurazione della monarchia. Nel libro di Ageo è chiarissimo. Le due corone di cui parla Zaccaria, la corona del sacerdote e quella del re. Appena i persiani sentono puzzo di rivolta o di possibile rivolta, Zorobabele viene fatto fuori e rimane solo il sacerdote, per cui l'unica autorità rimane quella sacerdotale. E nel libro di Zaccaria ci sono proprio delle censure nel testo, vere e proprie censure, da cui si può capire che quando Zaccaria è stato scritto, Giosuè è stato tagliato, proprio tagliato, via, buttato via, perché non era più un po' come avveniva nella Russia ai tempi di Stalin, no? Quando improvvisamente quel personaggio, Trotsky, che fino a ieri era un eroe, da oggi al domani viene buttato in un cestino perché non è più accettato, no? Succedeva anche questo. E a partire dal 515 in Israele rimane una sola autorità, quella sacerdotale, che in mano a una sola famiglia, quella sadocita. Questo fino all'epoca maccabaica. Quando arrivano i maccabei, che non sono sadociti, la prima cosa che fanno è far fuori il sommo sacerdote legittimo e prenderne il posto e autonominarsi sommi sacerdoti al posto del sacerdote sadocita. Simone II, Onia, l'ultimo sommo sacerdote sadocita, e poi Simone Maccabeo, e poi Alessandro Ianneo, i successori dei Maccabei, si autonominano sommo sacerdote e re dei Giudei. In altre parole, due poteri in una sola persona. Però durante l'esilio le autorità sono due. Autorità civile. Non dimentichiamo che il libro dei re termina ricordandoci che nel 562, questo è un dato storico, il re Joachim, che era stato esiliato 20 anni prima, viene liberato dal carcere e messo alla mensa del re di Babilonia, Evil Merodach, per cui il re di Babilonia libera il re di Israele dal carcere e di fatto lo considera un re vassallo. Il che significa che negli ultimi 20 anni d'esilio Israele era a Babilonia, ma col proprio re, Gioacchino. E quindi aveva l'autorità civile, ma anche quella religiosa.
Però in patria la classe sacerdotale...
E non l'ho spiegato ora, dopo Zorobabele rimane solo l'autorità...
Quando era in esilio,
in patria non c'era nessuna autorità, in patria c'era il governatore persiano e stop. In patria...
Quanta gente l'hanno? Che percentuale?
Poca, qualche migliaio. In Geremia ci sono i numeri, ora a memoria non me li ricordo, ma si parla di 20-25 mila persone in tutto.
Non erano quelli che contavano.
Tutta la classe alta. Hanno portato i nobili, i sacerdoti, gli operai specializzati, diremmo noi oggi. Tutta la classe alta della popolazione, rimangono i contadini, i braccianti, diciamo probabilmente hanno portato un 20% della popolazione a Babilonia.
Quando ritornano sono questi qua stessi?
Sì, sono i figli dei figli, perché sono passati 70 anni. Questi qua stessi sono stramorti all'epoca, a meno che non tornino centenari col bastone.
La gente semplice, del popolo, quelli che erano rimasti.
Sì.
Ho sentito delle letture che quando sono gli ebrei sono tornati dall'esilio, qualcuno ha detto, hanno tentato di fare una pulizia etnica. Quanto è giustificato?
No, queste sono letture moderne. Sono entrati in conflitto con la popolazione locale, questo sì, e poi è un conflitto che hanno vinto i rimpatriati, questo ovviamente. Ma il libro di Esdra e di Nemia, quando si legge che butta fuori la gente dalla città, la butta fuori dalla città. Non è che l'ammazza o che la espelle dal paese, dalla città di Gerusalemme, una cosa un po' diversa, ovvero nella città santa tu non puoi stare se non sei israelita a denominazione d'origine controllata.
Ecco, però i libri di Ruth e di Giona sono...
testimoniano una corrente opposta, che vuol dire che c'erano degli oppositori di Esra e Nemia, questo è ovvio. Se Nemia stesso, animato da sacro zelo, dice che tutte le cose che faceva le faceva con la spada al fianco e la guardia del corpo, vuol dire che qualche piccola tensione c'era.
Quindi pare che il professor Boccaccini faccia un'analisi degli eventi dei sacerdoti, delle genealogie dei sacerdoti per far vedere come si
il libro dei numeri, capitolo 11, la morte dei figli di Datan e Abiram, la rivolta dei figli di Core, quando vengono sprofondati nella terra quei leviti che hanno osato pretendere di far servizio al posto di quelli legittimi, è l'espressione di un conflitto intrasacerdotale all'epoca persiana. È la tesi fatta ora al biblico di Francesco Cocco, un francescano sardo, di un paesino della Sardegna che si è laureato di recente al biblico e ha fatto la tesi su numeri 11, dimostrando che dietro al testo ci sono gli echi di un conflitto intrasacerdotale, ovvero qual è la famiglia che deve dominare, se i sadociti o gli altri. Ovviamente i sadociti hanno scritto il testo di numeri 11 in cui gli altri finiscono tutti all'inferno, sprofondati da Dio stesso in persona, no? Da quel punto di vista erano un po' meno ecumenici. Un caso analogo è la seconda parte di Zaccaria 12, guarderanno a colui che hanno trafitto, guarderanno a me a causa di colui che hanno trafitto, dice in realtà Zaccaria, colui che hanno trafitto è un discendente della casa di Davide, eliminato probabilmente il Zorobabele, fatto fuori dai suoi oppositori. Il capitolo 12 di Zaccaria è un'altra espressione dei conflitti interni nel IV secolo. Su questo ha fatto la tesi, ora di recente con me, la tesi di dottorato in Sacra Scrittura, un mio studente, Gerardo Gambelli, un prete di Firenze, che l'ha pubblicata ora di recente, su Zaccaria 12, dimostrandone lo sfondo storico che è polemico. Mi dispiace per Giovanni che ci vede la profezia di Gesù Cristo, ma Zaccaria ci vedeva altre cose in quel testo. Un conflitto interno alla classe sacerdotale. Vuol dire che quando nasce il Pentateuco c'è veramente una questione di chi comanda. chi è che veramente detiene il potere. E dopo che il Pentateuco è nato, vincono i sacerdoti in maniera definitiva. Ecco perché poi piano piano il Pentateuco diventa l'unico testo di riferimento. È quello, quello alla fine che i sacerdoti fanno loro in senso proprio.
Ne è stato già fatto cenno, ma quali sono le altre fonti di Israele a cui il Pentateuco si è affiancato o era affiancato?
Intendi fonti scritte?
Sì, i profeti. O...
Beh, rimanendo nel periodo persiano, già esistevano di sicuro i testi profetici, che però fanno una fine singolare, perché Geremia, Isaia erano testi che già sicuramente c'erano, però vengono tutti riletti in chiave, diciamo così, ortodossa, per cui vengono riscritti o ripubblicati. Geremia è pieno di aggiunte deuteronomiste, vuol dire che poi è stato ripubblicato in epoca persiana anche il secondo Isaia, il libro di Isaia è stato poi rivisto e rielaborato, però comunque i profeti sono, conservano una loro identità e una loro indipendenza, perché questi conflitti non arrivavano al punto di censurare tradizioni così forti. Se si pensa che la parte finale di Isaia arriva a dire che tutti sarete detti sacerdoti del Signore, tutti, il che non è certamente un testo sacerdotale. Immaginate, all'interno di un conflitto di potere tra sacerdoti, un profeta dice: siete tutti preti. No, quindi è evidente che è un testo più antico, che però è stato conservato proprio per la sua antichità. La differenza con l'oggi è che i potenti da allora erano più onesti di quelli di oggi, perché comunque dovevano ammettere che esisteva qualcosa di valido, non potevano permettersi di fare tabula rasa, no? Quindi i profeti, poi al lato dei profeti saggi. E già esisteva il libro dei Proverbi, esisteva Giobbe, nel terzo secolo arriva il Coelet, Coelet dopo il Pentateuco, senz'altro. E poi arriva Ben Sira, che mette d'accordo saggi e Torah, il primo che tenta una conciliazione. Ben Sira è interessante perché è un laico, probabilmente un laico anche di classe elevata, che però è un grande ammiratore dei sacerdoti. Come gli piacevano i preti a Ben Sira, a pochi altri, è proprio per questo che riesce a conciliare posizioni opposte. L'hanno chiamato l'uomo dell'equilibrio a Ben Sira, no? Per questo. Poi l'uomo dell'equilibrio. E poi ci sono i testi apocalittici, non dimentichiamo. Quella è un'altra storia, perché quelli erano proprio accaniti contro la classe sacerdotale, no? Quelli fanno proprio guerra aperta. Se si legge il libro di Enoch, i sacerdoti sono la quintessenza del male del mondo. Il sommo sacerdote, diremmo il papa di allora, Satana incarnato, e Belial il suo regno. Gli apocalittici ci vanno su duro, perché il mondo è corrotto e quelli che pensano di non esserlo sono i più corrotti dei corrotti. In ogni caso si salvano solo gli eletti, che ovviamente siamo noi, decisi ab eterno da Dio, e quindi Dio ha già deciso che siamo noi. È risolto abbastanza facilmente nella letteratura enotica. E poi c'è l'ala estrema, che sono gli esseni, che addirittura fisicamente si ritirano perché non possono neanche pensare di stare con quegli altri, ma questo avviene più tardi, in realtà questo non prima del secondo secolo. Poi ci sono quei testi che non sono stati scritti perché probabilmente non esistevano, ma tutta l'opposizione che veniva dagli ebrei rimasti, questi governatori locali, Tobia e amici suoi, che poi rimangono sconfitti, ma che ancora sono forti nel IV secolo. E comunque devono essere forti anche dopo, perché il palazzo di Tobia vicino ad Amman esisteva ancora nel II secolo, gente che comunque conserva il suo potere. Ma la situazione era molto più variegata di quanto non si crede. Tutto diventa meno variegato solo dopo il 70, perché i romani passano con la livella, gli unici che rimangono sono i farisei, a quel momento poi il giudaismo è quello farisaico, sparisce tutto il resto. ma ancora al tempo di Gesù, pensate, sadducei, farisei, esseni, cumranici, apocalittici, zeloti, ce n'era per tutti i gusti.
E nella diaspora Alessandria solo?
La diaspora è ancora un altro capitolo, allora lì si apre un altro capitolo, però la diaspora non produce testi scritti prima del secondo secolo. I primi testi scritti sono la traduzione greca di Benissira, la traduzione greca dei 70, poi gli scritti non entrati nel canone, Artapano, gli oracoli sibillini, la lettera di Aristea, tutto il giudaismo di lingua greca, ma si va dal secondo secolo, allora quella è un'altra storia.
Però a questo proposito, cioè, di fronte al corso del problema dell'identità, e quindi da una parte la risposta dei sacerdoti, la risposta dei sacerdotali, dall'altra del dell'economia, adesso pensavo ai capitoli della Genesi 37 seguenti, con la storia di Giuseppe.
Sì.
Lì dobbiamo, possiamo pensare a, appunto, a un giudaismo della diaspora. Come vengono a.
La storia di Giuseppe c'è chi l'ha datata proprio tardivamente, addirittura in epoca greca, forse un po' eccessivo. Secondo Conrad, Genesi 37-50 comunque è un testo che rispecchia due tradizioni, per cui siamo sempre lì sacerdotale deuteronomista, perché il testo è troppo composito. Ma alla fine il colore di fondo del testo è sapienziale. È un esempio di contaminazione sapienziale del Pentateuco. E allora lì l'eroe non è uno che osserva la legge, ma è un saggio. E tra l'altro in un paese straniero, in Egitto. Quindi la storia di Giuseppe direi che è l'esempio di come dentro lo stesso Pentateuco fa capolino qualcosa che di per sé non c'è, cioè la letteratura sapienziale.
Non c'è anche il conflitto Giuda e i degli ebrei, l'armato?
Io direi c'è il superamento del conflitto, perché il Deuteronomio contiene leggi che prevedono l'integrazione nel culto del Tempio di leviti che vengono da paesi non si sa dove, ma in realtà quei testi lì sono l'eco delle riforme di Ezechia, quando Ezechia, dopo il crollo del nord, accoglie al sud i profughi del nord. Per cui più che l'eco delle lotte c'è l'eco di quello che è accaduto dopo, cioè dell'integrazione.
La riconciliazione dei fratelli.
Deuteronomio, nella sua radice ultima, ha molte cose che rimandano a Osea, già l'ho fatto notare. La radice del codice deuteronomico è nel nord, il che rende verosimile il fatto che quando Ezechia scrive questo codice, lo scrive integrando nel codice deuteronomico tradizioni del nord. E anche in questo il Pentateuco è ecumenico, perché anche lì invece di condannare il nord, come fa del resto la storia deuteronomista, perché il nord è solo cattivo, tutto quello che fa il nord è solo male, tutti i re del nord dal primo all'ultimo sono uno più disgraziato di quell'altro, però poi dopo in qualche modo le tradizioni vengono riprese. E anche lì è un pendolo tra condanna e integrazione. Però quando il Pentateuco nasce ormai il nord era storia passata, era ormai distrutto. Direi di sì, mettiamolo anche sul conto dello Spirito Santo, dal punto di vista umano tempo sì tanto, e immagino quante discussioni per arrivare a scrivere quel racconto in quel modo e non in quell'altro. A dire Esodo 24 lo spezziamo in due, ci mettiamo gli anziani prima e dopo e nel mezzo la legge, no? mica così ovvio, no?
Gli altri libri storici, diciamo da Giosuè 2, cioè si è detto insomma che non c'è un progetto letterario lontano, non si può parlare di Ennateuco, però in che rapporto sono?
Gli altri libri storici sono molto unitari, da Giosuè a Due Re è la stessa scuola. In questo aveva ragione Nott, chiama la deuteronomista, perché ormai si chiama così, nel senso che sono libri che nascono in relazione alla riforma giosiana. Sono libri che supportano la riforma giosiana e che riflettono la teologia del Deuteronomio. Legge, alleanza, peccato, trasgressione, punizione, perdono. E sono libri che sono stati rivisti dopo il 562, tant'è vero che l'ultimo capitolo del Libro dei Re parla della liberazione di Joachim nel 562, e quindi l'edizione finale nasce in esilio di questi libri, questo ormai è quasi certo. Sono libri scritti a due tappe. Un esempio di questo sfondo giosiano: nei capitoli finali dei Giudici ci sono degli episodi molto brutti, di quelli che non si leggono mai nella liturgia, perché, come diceva Umberto Eco, quando gli viene proposto di stampare la Bibbia lo fa conto di essere un editore, no? Cioè, hanno dato questo libro da stampare, ma secondo me non, nel contesto attuale dell'Italia non mi conviene, perché c'è troppo sesso e troppa violenza al Vaticano, brontola di sicuro, meglio che non stampi questo libro. Ecco, lo dice ovviamente in senso multilocco, ma nel capitolo 19 del Libro dei Giudici si racconta di un levita di Efraim che, viaggiando per la tribù di Beniamino con la sua concubina, notate, con la sua concubina, viene ospitato da un anziano nella città di Gaba. Gli abitanti di Gaba escono fuori la notte e dicono: dacci all'anziano, dacci il levita che lo vogliamo violentare come piace a noi. E l'anziano dice: non sia mai, vi do piuttosto mia figlia, perché l'ospite è sacro. E il levita dice: ma che mia figlia, gli do la mia concubina. Prende la concubina, la butta fuori e questi la violentano tutta la notte. La concubina si trascina insanguinata fino alle soglie della casa del levita, che nel frattempo è andata a letto, e lui la trova morta sulla soglia. Le dice: alzati che dobbiamo partire. Lei non risponde perché è morta. Allora lui la prende il suo coltellaccio, la taglia in 12 pezzi e manda ogni pezzo a ogni tribù di Israele dicendo: guardate cosa hanno fatto loro alla mia concubina. Ipocrita, incredibile. Gli israeliti si armano, armi e bagagli, vengono e fanno piazza pulita di quel villaggio. È un testo molto crudo, in tutti i sensi, perché l'unica poverina che ci rimette è la concubina. Tra l'altro il testo è narrato con un'arte tale che alla fine si capisce bene che il narratore ha una sola eroina, quella povera donna, che in realtà è la vittima, è l'unica persona che lui, a cui lui dà attenzione, gli altri sono tutti mascalzoni, dal primo all'ultimo. Ma come comincia il testo? Attenzione. In quel tempo, quando non c'era un re in Israele, e via tutta la storia, e finisce il testo al capitolo 21, tutta la storia. In quel tempo non c'era un re in Israele, ognuno faceva come gli pareva meglio. Questo è un testo di propaganda legale, c'è poco da fare. Questo è stato scritto durante la riforma di Giosia per dire: guardate ora con Giosia le cose come vanno bene. È un testo di propaganda regia, è evidente. Se poi prendete la finale di Giosuè, capite bene che invece è un testo esilico, perché Giosuè termina dicendo, prima di morire: se voi vi trasgredite questa alleanza, l'ira del Signore si accenderà contro di voi e vi spazzerà via da questa terra. Questo è un testo che riflette l'esperienza di vita. Tutta la storia deuteronomista è una storia a due tappe: redazione giosiana, redazione poi esilica. Se un giorno leggerete qualche commentario scoprirete che questa è la teoria di Frank Ross che ho esposto, quindi non direte che ho copiato da lui, perché è la sua teoria, non è che ho copiato, ho esposto la teoria di Cross sulla doppia redazione della storia deuteronomista. Oggi si parla di tre redazioni, perché qualcuno pensa anche all'epoca persiana, ma questo è ancora sub giudice. Thomas Remer, nel suo ultimo volume sull'introduzione alla storia deuteronomista, lui parla di tre redazioni.
Volevo soltanto una cosa, a parte quell'episodio dei giudici, a parte che sembra una puntata di Criminal Minds, che fa vedere come sono detti degli americani, però ci interessa, nel giro diocesano di Milano c'è un quadro che illustra l'unico, credo che esista in tutta la storia dell'arte, che illustra
il delitto di Gava. Bene, sarebbe l'ora di finire, anzi è l'ora di finire.